i podcast di radiobue.it.
Grazie. Allora, ora è molto difficile intervenire e soprattutto è molto difficile ascoltare, perché evidentemente tutti abbiamo già ascoltato molto e ci vorrebbe qualche settimana per rielaborare. Questo qual è? Allora, io credo che salterò una buona parte di queste slides che poi troverete sul sito dell'università, e quindi direi subito due cose che non ci sono e che però ci devono far pensare. I regali di Natale. I regali di Natale sono tornati ad essere, da diversi anni, assolutamente divisi per genere o per sesso. E quindi provate a entrare in un negozio di giocattoli, guardare e vi dicono: per chi è? Per un bambino o per una bambina? Quindi gli stereotipi di genere si, come dire, riproducono, e ciò che si riproduce anche è l'interiorizzazione di modelli di asimmetria. La seconda cosa è il manifesto per il 25 novembre, che non si può proiettare, quindi l'abbiamo proiettato in classe perché abbiamo fatto due giorni di preparazione sul tema, ma non si può proiettare. È una pubblicità, intanto perché è una pubblicità, bisognava aprire una polemica, magari così interessante. Quindi è una pubblicità in cui c'è una signora giovane con taglierino e tacchetti, con un asse da stiro, la quale stira, mentre il compagno, marito, non so che, sta in poltrona, in mutande, giacca, aspettando i pantaloni. E questa, che non viene contata, che non viene raccontata come violenza, è in realtà una norma sociale molto ben scritta in paesi che vanno all'Italia, alla Spagna, al Giappone, per dire i paesi, cioè in cui c'è una divisione meno paritaria dei compiti domestici. Ecco, e quando ero piccola, forse nel mio protofemminismo, avevo letto una strofa del Corriere dei Piccoli dove si diceva: l'acqua bolle e il marito sta in panciolle. Non so se questo mi ha influenzato nel tempo a occuparmi di questi temi. Dopodiché, avendo lavorato anche in molte occasioni con questo straordinario gruppo di professioniste della statistica sociale, non solo di queste statistiche, ho imparato tantissime cose, ma come sociologa ho mantenuto un approccio critico alla lettura dei dati, anche dei dati che magari discutiamo e che producono loro. Quindi prima di tutto, nominare la violenza e definire un'agenda pubblica è importantissimo, però la violenza in generale è una costruzione sociale, non è un fatto. I fatti che si nominano come violenza, si è deciso di nominarli come violenza, spesso dopo un lungo percorso. Nel 67 la Corte di Cassazione riconosce che non ci può essere violenza sessuale se si usa quel tipo di pressione che si usa per superare la naturale ritrosia femminile. Quindi da qui in poi si può discutere su che cosa è violenza, quindi riguarda fatti e modelli di relazioni riconosciuti come violenti in uno spazio pubblico, nella sfera privata, in cui si confrontano le voci autorizzate. Questo è, che non sono solo gli esperti, ma è vari tipi di opinione pubblica. Ci sono quindi, l'agenda pubblica seleziona sia chi ne può parlare, l'Istat piuttosto che altre istituzioni, ma anche seleziona le vittime meritevoli, meritevoli di venire difese. C'è una letteratura su questo, prevalentemente, quindi no, salterò qui molto, prevalentemente che viene dai Black Studies del femminismo americano, del femminismo accademico, oppure dai gruppi di difensori di Anita Hill in un famoso processo e quindi della Critical Race Theory, i quali hanno messo in luce come ci sia una vittimizzazione secondaria se chi, diciamo, aiuta, supporta in vario modo le vittime, dai centri antiviolenza fino alla costruzione del dato, fino alle avvocate e agli avvocati, ha in mente che la vittima deve conformarsi a un certo modello dell'essere donna per star bene, il mio cioè. Ecco. E quindi ci sono studi sulla vittimizzazione secondaria. Io sono tra quelle abbastanza favorevoli a passare a una definizione di gender-based, anche se io qui parlerò esclusivamente di donne, perché è questo che so. Però sempre facendo attenzione a questo tipo di operazione. In alcune ricerche si comincia a mettere in luce come i diritti umani di genere, relativi prevalentemente alle donne, siano centrati sia sulla esperienza bianca nord-occidentale e anche sul potere del discorso. Quindi alla fine noi trasferiamo e pratichiamo un discorso che ci sembra multiculturale, ma che in realtà è monoculturale. Ancora sotto l'egemonia maschile? Questa è un'altra domanda. Quindi facendo ricerca, in questo approccio critici si raccomanda una postura. La vittima è una persona che lotta per il riconoscimento. Dare voce alla vittima, e questa è una delle cose importantissime che fa l'Istat, accoglierla e curarla non significa convertirla a un modello di vita ideale per noi. Dire queste cose in questa giornata, dopo il 13 novembre, ha un significato particolare e vuole averlo anche. Quindi le domande aperte, oggi chi parla per chi? Le migranti, ve ne leggo solo alcune, le migranti diventano vittime ideali quando attraverso di loro si possono stigmatizzare le loro culture di origine? È già successo per noi, il sud dell'Europa nel tempo costruito come una cultura omogenea dell'onore e della vergogna. Come se tutti gli italiani fossero, tra virgolette, siciliani, tutti i siciliani proni al delitto d'onore e così via. Perché mettiamo a fuoco i loro delitti di onore e non i nostri contratti volontari di schiavitù sessuale? Cioè noi assumiamo che nella libertà di scelta non ci sia violenza, allora non saremo qui però. Perché l'utero in affitto non è considerato una forma di violenza di genere? Poi naturalmente le donne sono per natura portatrici di pace del prendersi cura o mancano di opportunità sociali per esprimere l'aggressività? Questo è un po' la legittimazione di estendere anche agli uomini e così via, e questo ci complica, ci aiuterà ad affinare anche i nostri concetti. Un po' di storia è già stata fatta, io volevo solo sottolineare un po' il fatto che la voce delle donne è rimasta esclusa dal discorso autorizzato della sfera pubblica, ma anche della vita privata, per moltissimo tempo. Dopo ogni tanto ci proviamo comunque a parlare, soprattutto sulle definizioni dei rapporti di genere ideali, qual è il matrimonio giusto, qual è la donna giusta, ma qual è l'uomo giusto, sarebbe l'uomo ricco, ma insomma più difficile da arrivare, ma questo ci dicono gli studi sui mercati matrimoniali, sulla regolazione del corpo femminile, sulle responsabilità nella violenza sessuale. Uno è un pamphlet, Grida piano che i vicini ti sentono, e l'altro è Contro la nostra volontà di Brownwiller, sono degli inizi degli anni 70. Ma nel 76 già gruppi di donne femministi e di movimenti femminili si fanno ricevere dal Parlamento europeo a Bruxelles per quello che era stato definito un tribunale internazionale sui crimini contro le donne. Se volete è un pre-Vienna, ecco. E sempre bisogna ricordare i contesti, Vienna perché erano ritornati gli stupri di guerra. Erano ritornati gli stupri di guerra, e quindi a Vienna ci fu una reazione molto, molto, diciamo, sensibile, anche se combattuta, discussa dentro da parte delle Nazioni Unite, per definire finalmente la violenza come crimine contro le donne, non solo la violenza. Però guardate, noi pensiamo di aver cominciato noi, ma non è vero. Non è vero. Hanno cominciato le donne latinoamericane del Caribe. Perché non solo, ma si è mantenuto nel tempo un rapporto tra mobilitazioni sociali, non solo delle donne, tutte le lotte antidiscriminazione negli Stati Uniti, e mobilitazioni delle donne e istituzioni. Quindi nel 60 questo assassinio delle sorelle Mirabal, che andavano a trovare un parente in carcere, non erano militanti femministe, c'era una dittatura, nell'81 si comincia a premere per avere questa famosa giornata internazionale che noi oggi stiamo non celebrando, ma utilizzando per ritornare a riflettere, perché i dati sono diversi, sembrano anche sempre gli stessi, ma i contesti sono cambiati. Se voi andate a leggere questa prima conferenza ONU per l'anno internazionale della donna, la prima volta a Città del Messico, trovate quasi tutte, diciamo, le prospettive aperte su cui stiamo discutendo oggi. Però la prospettiva dell'intersezionalità, che noi dobbiamo considerare allo stesso tempo non solo le diseguaglianze di genere, ma di classe tra gruppi linguistico-culturali, sì, ma superando un approccio neocoloniale di gerarchizzazione tra culture e paesi. Riscriviamolo nel 2015 e vediamo quanto lavoro da fare. Poi sappiamo che l'agenda pubblica si è aperta in Sicilia nel 65 con Franca Viola, una ragazza allora minorenne, perché si diventava maggiorenne a 21 anni, che non ha voluto sposare il suo violentatore, e così via, una serie di passaggi che ci portano al 96, dove la violenza viene rubricata sotto il titolo delitti contro la persona e non contro la morale pubblica e il buon costume. Qui naturalmente benissimo, facciamo le ricerche sulla gender-based violence, però ricordiamo che la storia delle donne e quella degli uomini non è sempre la stessa storia. E qui uso spesso una citazione di un antropologo tedesco che fugge dalla Germania agli Stati Uniti perché di origine ebrea, e che ci fa riflettere sul fatto che mentre il codice etico umano condanna sempre omicidio, furto, menzogna, violenza carnale, si chiamava allora, tuttavia c'è una differenza. L'estensione del gruppo sociale verso cui ci sentiamo obbligati, finalmente tutte le donne, e non solo poche donne che venivano definite per bene anche se violentate, ma anche un più chiaro discernimento del dolore umano. Quindi si è partite dalle voci delle donne, dalla sofferenza delle donne, ma il riconoscimento, come abbiamo visto, è molto di più. Qui ora passerei al tema delle misure, interloquendo più con la collega Muratore. Le definizioni che adottiamo non sono mai neutrali, misurano ciò che vogliamo vedere o possiamo vedere o che sia giusto di vedere, ma questo è importante. Allora, che cosa a me sembra importante? Che qualche aspetto che è apparentemente di dettaglio, ma che l'Istat fa riferimento alla famiglia, un termine quasi cancellato dalle rilevazioni internazionali, infatti si userebbe domestica, ma in realtà nella maggioranza degli indicatori si usa violenza intima. C'è un problema tecnico, evidentemente, la famiglia giuridica non corrisponde alla famiglia delle rilevazioni statistiche, ci sono dentro anche le famiglie di fatto, ma in qualche modo la famiglia deve restare la rappresentazione della famiglia, l'unico rifugio in un mondo senza cuore. Benissimo, però la famiglia fa anche parte del mondo senza cuore. Tutte e due le cose, questo è importante di saperlo, per cui che cos'ha di estremamente importante questo lavoro dell'Istat, ma anche indagini simili nazionali e internazionali? Riguardano tutta la popolazione femminile, cioè non sono solo sulle donne violentate, e quindi colgono, diciamo, la possibilità di esserlo e il fatto di esserlo mentre si è. Non sono solo quelle che arrivano ai centri antiviolenza, che però danno delle misure, diciamo, altrettanto necessarie perché sono legate ai territori. Il secondo, si tratta di interviste che danno credito e fiducia alla voce delle donne. Direte tutti, perché intervistano sempre delle persone. Qui è diverso, mi pare, perché non si parte da un'etichetta di violenza, cioè in realtà gli indicatori sono costruiti su definizioni a priori, avete visto c'è anche una lista di indicatori convenuti a livello internazionale, però non si usa la parola violenza. Sei tu, donna, con la tua voce, che mi racconti un fatto e poi mi dici se questo fatto lo consideri un reato, lo consideri violenza alla fine, immagino, dell'intervista. Quindi questo è dare credito alla voce, che non è affatto indifferente e naturalmente ha bisogno di, come dire, di artifici metodologici molto raffinati, anche se Giusy ce l'ha raccontati così molto elegantemente. Poi rilevano, e l'ha detto alla fine Giuseppina Muratore, la banale violenza nella vita quotidiana. Quindi è vero che abbiamo lasciato da parte con questo la tratta e così via, e i crimini, diciamo, di tipo collettivo, ma insomma, però questo ci dice anche un aspetto positivo, ma anche un limite di questi dati. Rappresentano soprattutto la decisione delle donne di svelare la violenza che subiscono, e questo è contraddittorio a una lettura sociologica, ovviamente, perché più che se ne parla.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.